Grazie. Buonasera a tutti. Per me è sempre una certa emozione ritornare a ricordare Don Tonino Bello e parlare questa sera di lui a 2 anni dalla morte, avvenuta il 20 aprile, 2 anni fa, al termine di quella che Monsignor Lucuzzi, vescovo di Lecce, definì una gloriosa agonia. Dicevo, parlare di lui vuol dire non soltanto fare memoria della sua eccezionale personalità di vescovo, pastore e della sua opera, ma ormai sedimentati i sentimenti, il compianto per la sua repentina scomparsa a soli 58 anni, credo voglia dire anche far emergere di questa sua personalità alcuni aspetti particolari che si possono esaminare come fosse una catechesi, come è stato il suo insegnamento della sua vita, che gli ci ha lasciato come eredità, ricchissima eredità, in maniera diretta per quanti hanno avuto il piacere, l'onore e la fortuna di conoscerlo di persona o di frequentarlo, o in maniera indiretta per quanti lo hanno conosciuto o hanno imparato a conoscerlo attraverso le sue pubblicazioni, i suoi libri, quelle stupende lettere raccolte nel libro Alla finestra la speranza, lettere ai diseredati, le lettere, i suoi ragionamenti su Maria, pubblicate ancora in vita, attraverso le testimonianze dirette, attraverso le cassette, le registrazioni dei suoi interventi che erano sempre molto vibranti e trascinatori, ne sanno qualcosa le migliaia di giovani che lo hanno seguito in tante sue manifestazioni, ricordo per tutte quelle all'Arena di Verona con i beati costruttori di pace. Aveva un carisma eccezionale che sapeva trasmettere, che sapeva contagiare. Ecco, questa sua eredità rimane oggi come patrimonio ancora da, direi, non da scoprire ma da valorizzare per i singoli aspetti. Perché ci sarebbe tentati, parlando di lui, di isolarne determinati aspetti della sua personalità. Tanto fu poliedrico e multiforme nel suo modo di operare, di scrivere, di pensare. Sicché diciamo che accanto al Don Tonino pastore d'anime c'è un Don Tonino pacifista, che molti ricorderanno, c'è il Don Tonino poeta e scrittore, c'è l'uomo della fratellanza umana, dei grandi ideali di amore, c'è l'uomo che sapeva comunicare questi sentimenti in maniera sorridente, in maniera estremamente contagiosa, che sapeva diventare amico di tutti, soprattutto dei poveri, che furono i suoi grandi innamorati. Ecco, di tutte queste personalità si sarebbe tentati, parlando di lui, di isolarne degli aspetti, e sarebbe un errore, perché direi che tutti questi aspetti si fondono in un'unica personalità, che io ho definito appunto straordinaria, con uno spirito di parte, che mi scuserete, ma non ne posso essere esente. Io direi che se volessimo così riassumere in una specie di sintesi tutto questo mondo di attività e di pensieri che egli ha saputo esprimere, io direi che Monsignor Bello, Don Tonino per tutti, come amava farsi chiamare semplicemente, fu l'uomo delle 3 virtù teologali, in tutti i sensi, l'uomo della fede, della carità, della speranza. Della fede come dono profondo che sapeva trasmettere agli altri in maniera contagiosa, e ne parleremo anche di questo. L'uomo della carità, della speranza, prima, vista come lente in ingrandimento di tutti i fatti dell'umanità, anche nei momenti più tristi della sua vita. Ricorderemo quanti ne ha passati di incomprensioni, di accuse, anche all'interno della sua stessa diocesi. Questo dono della speranza lo accompagnò anche nei momenti più bui. E attraverso questa lente sapeva filtrare gli avvenimenti e trasmettere la speranza del futuro, soprattutto ai giovani. Uomo di carità, intesa come servizio al prossimo, soprattutto ai più indigenti, ai poveri, e che riassume in quella stupenda espressione la Chiesa del Grembiule, che in un famoso discorso esprimeva quello che era il suo modo di vedere e di intendere essere Chiesa nel secolo d'oggi e in giorni d'oggi. Ma non direi tutto attraverso queste tre virtù teologali se non si dovesse, con qualche arbitrarietà, attribuirne una quarta, poiché queste tre virtù si condensano e si trovano la loro spiegazione somma in quel senso della pace e della non violenza che fu, direi, il simbolo dei suoi ultimi 10 anni di vita e alla quale è legato tanta parte della sua attività di pastore, sia come vescovo sia come presidente dei pastoristi. Una pace che non era una visione politica del mondo, come erroneamente hanno interpretato, dirò dopo, molti dei suoi accusatori. Non era un intendere la politica come diplomazia o come schermaglie politiche, ma era un senso religioso della vita, che discendeva in una visione della pace e della non violenza come meta ambita, come una visione non utopistica ma anche reale, in cui l'uomo poteva essere artefice di un mondo di solidarietà e di pace. Questa visione d'insieme di Don Tonino, estremamente complessa, estremamente composita, cercherò di spiegare adesso in parole più semplici, attraverso almeno alcuni cenni biografici, perché è proprio dalla sua vita, dal suo essere prete, parroco, pastore, seminarista prima, studente, che emergono tutti questi aspetti che ho cercato di condensare in questa visione. Era nato a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, in un piccolo paese di nome Alessano, nel 1935, anni di dura povertà in quella zona. Famiglia molto povera di contadini, il padre si era risposato, aveva portato in famiglia 2 ragazzi già grandini che poi morirono in guerra, 2 ragazzi già morirono a breve distanza uno dall'altro, in marina tutti e 2. Tonino Bello era il primo di 3 fratelli. Ricorda nelle sue lettere, nei suoi diari, veramente la vita di sofferenze, proprio di mancanza di ogni bene cui la mamma soprattutto doveva far fronte, donna molto religiosa. A 10 anni viene mandato in seminario non soltanto come scelta necessaria per alleviare il bilancio della famiglia, ma perché forse questo bambino rivelava già qualche segno di un certo interesse e di una certa vocazione. Per dare l'idea dei tempi in cui aveva la famiglia Bello allora, pensate che per andare nel piccolo seminario di Ugento il ragazzo, la famiglia doveva provvedere a fornire al giovane allievo non soltanto gli abiti, il corredo, ma doveva portarsi in materasso 3 sedie perché dovevano supplire la mancanza di suppellettili. E su questo e su un carretto tirato da un cavallo lungo le strade sterrate che oggi ormai non esistono più, il piccolo Tonino Bello si avviò al seminario di Ugento portandosi appresso queste masserizie che gli servivano per iniziare la vita di seminario. Da Ugento viene mandato nel seminario di Molfetta, seminario regionale, non così solenne e grande come questo in cui ci troviamo, ma comunque edificio già di una certa importanza, nel quale questo ragazzino dovesse trovarsi probabilmente un po' smarrito. Finisce i suoi corsi di studi molto brillantemente, era veramente uno studente modello con votazioni altissime che già allora faceva stupire i suoi insegnanti per la prontezza e la capacità di apprendimento, e viene mandato a Bologna, dove col cardinale Lercaro c'era allora il seminario Lonarmo che preparava preti destinati alla pastorale sociale, cioè a stare in mezzo agli operai. In questo periodo di Bologna Tonino Bello lo ricorda con un grandissimo affetto, perché fu un periodo in cui lo aprì probabilmente alla problematica sociale. Era diventato prete giovanissimo e trovò in questo seminario di confezionamento di Bologna, direi, il terreno favorevole per mettere a frutto quello che probabilmente erano già vocazioni sue, questa attenzione ai più deboli e ai più poveri. Quando esce dal seminario di Bologna, naturalmente hanno già messo gli occhi su di lui. In questo seminario di Bologna, tra l'altro, c'era come insegnante di filosofia, in una classe parallela, un giovane prete che adesso è Monsignor Bettazzi, vescovo di Ivrea. E quindi già allora si era creato con Monsignor Bettazzi questo senso di conoscenza e di affetto. Bettazzi l'aveva già scoperto. Quando è il momento di decidere sul futuro di questo giovane prete, il cardinale Vercaro desidererebbe tenerlo a Bologna e avviarlo alla pastorale tra gli operai. E Monsignor Ruotolo, che era il vescovo di Ugento, che l'aveva mandato a studiare là, scrive al cardinale Vercaro dicendo: te lo tieni se me ne mandi due in cambio. Già, quindi si rivelava la capacità e la presenza portentosa di questo giovane prete. Sognava probabilmente di andare a fare un parroco o qualche cosa, ma dovette rimanere 18 anni al seminario di Ugento, dove fu richiamato per fare il professore, l'educatore. E rimase 18 anni, prima come rettore, prefetto, poi come vice rettore, poi come rettore del seminario di Ugento. E questo periodo direi che è fondamentale per capire la formazione successiva, sia perché è un lungo periodo della sua vita, sia perché da giovane, scalpitante, ma anche così di grandissimo intelletto, mise già a frutto in quel periodo tutto quello che erano le sue energie, trasmettendo ai suoi giovani, ai quali insegnava, un contatto e un modo di comportarsi eccezionale dal punto di vista dell'apertura umana e sociale. Pensate cosa doveva essere un seminario in quegli anni, in cui ancora abbastanza chiusi. Ecco, questo giovane prete non solo è un giocatore di calcio scalmanato che trascina i ragazzini in partite che non finivano mai finché non vinceva. Fonda una squadra di pallavolo che diventa la seconda squadra italiana e partecipa ai campionati italiani di pallavolo. Suona la fisarmonica che si portava sempre con sé e intrattiene i ragazzi suonando la fisarmonica. Li porta a nuotare perché era innamorato del mare, quel mare stupendo del Salento. Li porta a nuotare e se c'è qualcuno che non è capace di stare in acqua se lo mette in spalla e con lui fa lunghe traversate. C'è tutta una serie di grotte nella penisola del Salento, sotto Tricase, che vengono indicate dagli amici di Camino Bello oggi. Cioè, lì portava questi, lì portava quell'altro, gli si faceva i tuffi, lì, una specie di mappa di quello che faceva durante il periodo estivo. Ecco, aveva questa capacità. Intanto studiava, non solo, ma era un professore esigentissimo, perché l'aspetto importante è anche questo. Chi è stato con lui, ne ho conosciuto diversi dei suoi compagni di scuola, ricorda veramente che era un professore di pretese, che non indulgeva tanto a sottilezze. E pretendeva l'ordine, la pulizia, però aveva la scrivania in mezzo a loro, studiava in mezzo ai suoi studenti, dormiva nella stanza accanto ed era sempre presente con loro. Con loro faceva il giornaletto locale, insomma, era il punto di riferimento. Punto di riferimento che, con quel carattere forse anche tipicamente meridionale, luminoso, espansivo e comunicativo, si era già trasmesso al di fuori del seminario, era già stato si conosceva bene al di fuori. Aveva cominciato nel seminario di Ugento, per esempio, delle settimane degli incontri con personalità della cultura, e molte delle persone che poi gli furono legate, da padre Balducci, a Monsignor Riboldi, La Valle, tutta gente che veniva chiamata nel seminario di Ugento a fare corsi e conferenze ai ragazzi. E per dire anche qual era già la sua attitudine nei confronti del prossimo, questa sua generosità prorompente, c'è un episodio abbastanza significativo a confermarlo. Una volta venne avvisato, era il rettore del seminario, che c'era una famiglia con dei bambini, il padre e quattro figli, erano stati sfrattati e non avevano casa e avevano radunato le loro masserizie fuori dalla loro abitazione e cercavano da dormire. Allora, senza pensarci molto, Don Tonino Bello prende un carretto, carica tutta la famiglia con le masse rizzi e le porta in seminario. Poi va dal vescovo Monsignor Mincuzzi e gli dice: Eccellenza, ci sarebbe un problema da risolvere, c'è una famiglia di sfrattati che non ha alloggio per strada con tutti i suoi beni. Cosa ne dice se vi ospitiamo in seminario per qualche giorno? E il vescovo gli dice: si può fare. E lui gli risponde: già fatto. E Monsignor Mincuzzi mi raccontò che si abbracciarono proprio di commozione, perché erano veramente in sintonia. Monsignor Mincuzzi ha fatto l'orazione funebre per la morte di Don Tonino Bello, è stata un'orazione stupenda. Tra le altre cose ha detto, parlando a Tonino: tu sei riuscito là dove io ho fallito, tu sei riuscito a farti chiamare Don, a me mi ha continuato a chiamare Eccellenza. Ecco, questa è stata quindi questa presenza già piena di fervore di Don Tonino Bello nel seminario, da cui uscì per essere nominato parroco di Tricase e incomincia con questo il secondo periodo della sua esistenza. 3 anni a Tricase, finalmente si tuffa in mezzo alla gente, si tuffa in mezzo al popolo. Tricase è una cittadina oggi di 15.000 abitanti, che ha una certa importanza nella zona del Salento, sede della pretura, di alcuni istituti tecnici, un certo benessere economico, famiglie tradizionali anche di notabili politici, insomma un po' il concentrato, se vogliamo, di quello che è uno spaccato del sud. Tonino Bello arriva in questa piccola parrocchia di Tricase, dove la consuetudine religiosa era radicata, così come abitudini di lunga data, un rapporto molto formale, ossequioso con la Chiesa, ma niente di più. E in questi 3 anni avviene una vera rivoluzione. Questo giovane prete riesce a trasformare il contatto con la gente e a far riempire la Chiesa in maniera prodigiosa, perché riesce a parlare semplicemente con tutti, soprattutto con i giovani, a valorizzare le forze, anche quelle apparentemente così lontane, o gente che magari per le proprie condizioni non ha ospitalità nella Chiesa. Per esempio c'è un poveretto che conosciamo nel paese, che viene emarginato, e lui lo chiama e ogni mattina lo manda a comprare il giornale. E per questo uomo l'incarico di provvedere al giornale del parroco diventa lo scopo della sua giornata. C'è un handicappato che non può salire i gradini della chiesa, e tutte le mattine Don Tonino Bello dà l'appuntamento al bar a questo signore e passa qualche minuto con lui. E questo modo di fare, di trovarsi, di dialogare con tutti, di aprirsi alla gente, conquista in breve questa piccola cittadina. Pensate che, per esempio, le funzioni religiose vengono rinnovate completamente. Dimenticavo di dire che durante il periodo del seminario Don Tonino era stato accompagnato, mandato a Roma a seguire i lavori del concilio dal rettore del seminario, che lo aveva portato con dal vescovo, il Monsignor De Vitis, che lo aveva accompagnato con sé, l'aveva voluto con sé come segretario e le aveva fatto seguire i lavori del concilio. Questo aveva dato un peso notevole proprio nella formazione anche religiosa, nell'apertura mentale di questo giovane prete, il quale tuttavia, come mi dicono molti suoi amici, non è che fosse un innovatore, un rivoluzionario, anzi era uno che era molto attaccato alla tradizione. Addirittura qualcuno dice, lo ricordiamo quasi come un conservatore da questo punto di vista della liturgia, di tutto quello che era le regole, però dentro di sé aveva questa anelito alle aperture e ai rinnovamenti, e le mette in pratica nel contatto con la gente. Le sue messe diventano dei punti di interesse notevoli, pretende che la gente canti, si alzi, dice per esempio quando diciamo alleluia dobbiamo gridarlo, non dobbiamo dirlo sottovoce quasi vergognandoci. Ai bambini che fanno la comunione, che lui conosce tutti per nome, uno per uno, impartisce l'Eucaristia chiamandoli per nome. Dice Giovanni il corpo di Cristo, Maria il corpo di Cristo. E con questi ragazzi ha immediatamente un dialogo, un'apertura enorme. Dicono che le vigilie natalizie, le novene, dove ci andavano poche persone in genere, si erano trasformate al mattino presto, nei giorni del mese di dicembre, in riunioni affollatissime di gente. Ecco, Questo era il modo di fare. Con gli ottavi gli aveva quel distacco che ha sempre mantenuto con tutti, nel senso che non voleva mai farsi imprigionare, teneva moltissimo la sua libertà. E questo lo metteva in condizione anche di esprimere duramente, quando era necessario, il suo dissenso, per esempio intervenendo sul problema delle case, che era già un problema evidente allora, per esempio esprimendo quelle sue convinzioni pacifiste che lo hanno fatto passare un po' la storia del pacifismo italiano come, per qualcuno come uno stravagante, ma in realtà esprimendo degli aneliti convinti e personali, molto sentiti. Ci fu una volta durante le manifestazioni del 4 novembre, festa che nei paesi viene celebrata con una certa pompa, e disse dal pulpito che in chiesa preferiva che i carabinieri venissero disarmati. Il maresciallo dei carabinieri si adottò un po' per questa critica, ma poi diventarono amici, perché il giorno dopo Tonino si presentò a casa sua una bottiglia, bevettero insieme, e oggi credo che il maresciallo abbia in casa il ritratto di Don Tonino come ricordo di un'amicizia che è nata proprio da questo dissenso aperto. Questo era il Don Tonino che già si preparava a diventare il gran pastore d'anime a Molfetta. Aveva avuto già, era diventato monsignore a 28 anni, pensate, era già ancora in seminario, giovanissimo. E Monsignor Mincuzzi l'aveva proposto per la nomina vescovo e lui ebbe due offerte che rifiutò. Aveva ancora la mamma in vita, era molto giovane, era molto attaccato al paese dove, diciamo, era l'inizio di questa sua attività di parroco. Fu chiamato a Roma da Cardinale Baggio, che voleva conoscerlo, perché le indicazioni che erano arrivate quando c'è una proposta di nomina vescovo, da Roma partono delle richieste di informazioni segrete per i parroci o per altre persone che sono a contatto col candidato. E quindi ci raccontava Monsignor Mincuzzi che a Roma erano sorpresi di aver ricevuto unanimemente delle referenze più che positive, quando non sempre succede, qualche volta qualche voce contraria c'è. Invece su questo giovane prete di parroco di Tricase erano arrivate stranamente delle voci tutte entusiaste, e il cardinale Baggio aveva voluto conoscerlo, l'aveva convocato a Roma. Don Tonino si era presentato stralunato, perché mai più pensava a una cosa del genere, non aveva dormito, e era andato in udienza e gli aveva proposto di diventare vescovo a Palmi in Calabria. E lui ne era rimasto sconcertato, prendendo tempo. E all'uscita dall'udienza si era fermato, come racconta in una lettera, a mangiare un panino sui gradini di San Pietro prima di riprendere il treno per la sua città. E comunque aveva ricusato questa prima richiesta. Ne era arrivata una seconda per via traversa per diventare un vescovo in Basilicata. Poi nel frattempo era morta la mamma, la quale devotamente attaccata, che era la donna che l'aveva proprio formato anche religiosamente, con un grandissimo sentimento religioso, devozione a San Francesco soprattutto. Tonino poi diventò terziario francescano. Quando la terza volta arrivò da Roma la proposta di diventare vescovo, evidentemente non poté rifiutare, scrisse però una stupenda lettera al Papa, che io vi leggo perché è rimasta come un documento interessante, quando ormai non poteva più assolutamente dire di no, e si decide quindi a fare il passo decisivo della sua vita. Scrive al Papa di suo pugno, io ho avuto la lettera tra le mani, la lettera autografa. Beatissimo Padre, le significo la mia gratitudine per la stima, la fiducia e l'onore di cui mi degna elevandomi al ministero episcopale. La mia accettazione, oltre che carica di incertezze, è anche permeata di molta tristezza. Mi fa così soffrire il pensiero di dover lasciare questo popolo che ho amato e servito per 3 anni, che riterrei una grazia straordinaria del Signore poter continuare a lavorare nella mia parrocchia ancora per qualche tempo. Se non insisto per essere liberato da questo onore e da questa responsabilità che mi spaventano, è perché temo di intralciare con i miei calcoli i disegni di Dio. Beatissimo Padre, mi rimetto alle sue decisioni, quali che siano, e chiedo sulla mia povera vita la sua paterna apostolica benedizione. E così diventò vescovo di Molfetta nel 1982. Arrivò a Molfetta con un pastorale di legno di olivo che gli aveva confezionato un artigiano del posto, con una lunga preparazione, mi ha raccontato com'è difficile curvare il legno dell'olivo. L'anello che aveva al dito era ricavato dalla vera della mamma che l'aveva fatto trasformare. Aveva al petto una croce di legno d'olivo pure, simbolo del suo paese, e appresso a lui era arrivata la sua vecchia 500 con la quale si muoveva quando era parroco tra i casi e si portò a Molfetta. La 500 che rimase sempre davanti al vescovado di Molfetta aperta, come usava lui, come teneva le porte di casa tutto aperto, a disposizione di tutti. E quando qualcuno gli rimproverava di lasciare la 500, dice: ma cosa, cioè, cosa vuoi che mi rubino? La Bibbia? Magari me la rubassero. E infatti poi un giorno gliela rubarono, la 500 fu trovata smontata a Modena, quando si era sparsa la voce che era la 500 del vescovo. Ecco, Molfetta arrivò con questa credenziale, con un discorso di introduzione che fece, come si suol dire, a braccio, cioè improvvisando davanti al sindaco e davanti ai notabili, un discorso semplicissimo, in cui parlava al cuore della gente, dicendo anche che non si sentiva in grado di assumere quella responsabilità. E di fronte a lui c'era stato il sindaco Finocchiaro, socialista, laico, che aveva fatto un discorso molto formale, molto pieno di retorica, di luoghi comuni. Alla fine di questo discorso il sindaco disse ad alcuni amici: bella figura mi ha fatto fare, perché l'altro aveva saputo parlare meglio. Diciamo che l'inizio a Molfetta fu così, inizio traumatico per la città, abituata per una città del sud ad avere nei rapporti col vescovo un rapporto estremamente formale, a cominciare dal clero, per non dire con il popolo di Dio. E Tonino Bello ruppe questi schemi tradizionali, li ruppe con molta spontaneità, non era un modo di fare alterato, era un modo di fare semplice. Questo vescovo che se ne andava a passeggio per la città, che andava a fare jogging al mattino sul porto, che andava a farsi radere la barba dal parchiere, dal barbiere Corrado al porto, e si metteva in coda aspettando il suo turno per poter chiacchierare con la gente, che andava a trovare le famiglie delle vecchie case di Molfetta e parlava con loro, che comprava da solo il giornale, tutte piccole cose che non erano nelle formalità, che teneva la curia aperta, la sua porta di casa era aperta, chiunque volesse andava a trovarlo sul telefono. Non aveva segretario, dalla questura erano molto preoccupati per questo modo di fare. E arrivò una telefonata, naturalmente la prese lui, fingendosi di essere un altro. Dall'altra parte dice: vorremmo parlare con lui, dire che siamo molto preoccupati perché Sua Eccellenza così gira per la città da solo, non siamo tranquilli. E lui disse: riferirò a Sua Eccellenza tutto questo. E se la sbrigava da solo. Gli imposero un segretario molto più avanti, quelli di Pascristi, perché per molti anni visse senza formalità. Si era portato la sua fisarmonica in un vescovado e quando arrivavano gli amici amava anche intrattenerli. Ecco, questo non vorrei che desse l'idea di un vescovo giocondo, anzi, era un vescovo che badava la sostanza. Aveva messo sul suo episcopio il motto dal Salmo 34, audiant humiles et letentur, ascoltino gli umili e si rallegrino. E la prima sua lettera pastorale portava un titolo significativo: alla sequela di Cristo sui passi degli ultimi. I poveri li avevano il cuore e lo dimostrò fin dall'inizio con tutto ciò che poteva fare, a sollievo della quantità di persone che è incredibile dirsi in una città come Molfetta, già allora bivaccavano ai margini della città. Poveri, drogati, senza casa, ubriachi. La stazione di Molfetta è stato per lunghi anni un posto di ritrovo. Ecco, questo vescovo se ne prese carico di questa gente in maniera totale, direi dando precedenza assoluta. Aprì uno sportello della Caritas affidandolo a due volontari che facevano il servizio civile. Portava il sollievo personale a queste persone, girava con la sua 500 e con questi poveri, con questi giovani che lo seguivano, a fare una specie di ronda anche notturna. Si caricava questa gente sulla sua macchina, cedeva loro il suo letto, li portava in episcopio, li dava dava quello che poteva per dividere con loro. E questo destava scalpore, sicuramente così in uno establishment di una città abituata a dei rapporti molto, molto tranquilli, ad avere forse anche gli occhi chiusi su certe situazioni sociali, sconvolgeva. Arrivò nell'84 con la sua grande, fu una grande rivelazione quando aprì il vescovado ai senza casa. E fu il momento in cui i giornali italiani scoprirono Don Novello. Era successo che c'era la legge dell'ecocanone che aveva imposto, aveva messo sull'astrico parecchie famiglie, aveva messo così in condizione molte famiglie di non avere più un tetto. E di fronte a questa situazione di emergenza, Don Tonino Bello non rimase indifferente, fece affiggere dei manifesti sui muri di Molfetta, in cui dava le cifre città per città nella sua diocesi dei locali sfitti, statistiche che aveva avuto da qualche ufficio pubblico, dei locali sfitti, compresi quelli dei conventi, e diede l'esempio con una lettera che diceva: non possiamo rimanere indifferenti, ospitando le prime famiglie nei locali del vescovado. E questo sconvolse la città anche dal punto di vista politico, perché metteva sotto accusa l'amministrazione, metteva di fronte, diciamo, responsabilità enormi anche gli uomini politici. E rispose, mi ricordo, anche in un'intervista sui giornali, lo disse anche in andammi diversi a Molfetta, con questo semplice ragionamento: io non ho la possibilità di risolvere i problemi, ma ho il dovere di denunciarli. E con questa pubblica presa di posizione incominciava veramente a far sentire, da poco più di un anno e mezzo che era il vescovo, il peso di questo suo modo di essere vescovo, di essere cioè partecipe dei problemi della città. E diceva a chi lo criticava di essere troppo politicizzato, tra virgolette, dice: e il vescovo cosa dovrebbe fare? Occuparsi solo dei paraventi sacri. Io ho il dovere anche di occuparmi di queste cose. E nasceva, ecco, con questi primi interventi, questa catena di solidarietà che poi porterà alla formazione di un centro di solidarietà sociale, all'apertura di una casa per i drogati a Ruvo di Puglia, affidata a sacerdoti che erano stati emarginati, che lui andava a ripescare anche con fratelli che magari erano un po' al margine della vita, un po' abbandonati, non avevano più illusioni, non avevano più speranze. Ecco, li andava a riprendere e li stimolava con queste iniziative nuove. E andava a stimolare. E è stata veramente una rivoluzione dal punto di vista sociale della sua presenza. Ci sono tanti episodi ancora che si potrebbero raccontare di come lui si prendeva cura di questa povera gente, di questi barboni che portasse in casa. Quando ospitò questa famiglia, queste famiglie nel vescovado, è chiaro che portarono lo scompiglio in queste aule severe. Qualcuno rimproverò loro al vescovo di aver portato anche delle persone da riflessi morali non molto per bene, in particolare un paio di signore, e lui rispose, dissero che non era decoroso far salire le scale del vescovado, e lui disse: sarebbe molto peggio se avesse di sì da loro, e mise a tacere. E anche questo è un modo di esprimersi. Voglio dire, questo sconvolgeva la città, ma creava anche attorno a lui una rosa di affezionati, specialmente dei giovani. Nascevano interessi nuovi, nasceva un modo di intendere la Chiesa, in quel famoso discorso che dicevo, Chiesa del Grembiule, che era la Chiesa del Servizio. Se permettete alcune frasi di questo discorso bellissimo, che ha fatto ormai diventato un uso normale nel parlare della Chiesa del Grembiule, ma allora questa frase, questo modo di parlare della Chiesa sollevò qualche perplessità nei ben pensanti, perché forse non era, diciamo, appropriato. Ma lui scrive in questo suo famoso articolo che si intitola Stola e Grembiule: forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente, l'accostamento della stola con il grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio, perché di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi richiami. Il grembiule invece, benché vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove intriso di intingoli e di macchie è sempre a portata di mano della buona massaia. Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato nel Vangelo, il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo, non parla né di casole, né di amitte, né di stole, né di pivia. Parla solo di questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. Chissà che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie con l'aggiunta di un grembiale fra le dalmatiche di raso e le pianete ricamate d'oro, fra i veli omerali di broccato e le stole a lamine d'argento. Tra l'altro una prosa stupenda, sapeva scrivere molto bene. Ecco, questa chiesa del grembiule diventò il suo simbolo, il suo modo di essere vescovo, il suo modo di operare, accanto a tutti quelli che ne avevano bisogno. E c'è anche da dire che questo modo di fare urtava forse la suscettibilità di alcuni politici che magari con la coda di paglia si sentivano messi in discussione. Il rapporto con i politici di Molfetta non fu un rapporto facile, fin dall'inizio, nel senso che alla tradizionale distanza che lui teneva con tutto il potere si aggiungeva il fatto che dalle sue lettere, dai suoi articoli sul giornale pastorale stimolava questa gente a operare per il bene pubblico, mettendone anche in risalto le carenze e le difficoltà. Aveva esordito rifiutando di ricevere, come avveniva da sempre, la delegazione dei politici democristiani che andavano a consegnare al vescovo la lista dei candidati alle elezioni, e lui li aveva lasciati fuori dalla porta. E aveva continuato su questo piano ricevendo a Natale dell'84 la delegazione di politici locali che aveva invitato in curia per gli auguri natalizi. In realtà queste persone, una quarantina, si aspettavano di avere degli auguri dal vescovo, la benedizione, e di tornarsene a casa magari con un regalino. In realtà il discorso che Don Tonino Bello fece a questi politici suonò come una rampogna durissima, suonò come un atteggiarsi critico, una coscienza critica che fece molto discutere. Li chiamò, rivolgendosi loro, operatori di pace, parlando della politica come mestiere ingrato e incompreso, come arte nobile e difficile, e poi per lanciare l'attacco a fondo. Chi state servendo, il bene comune o la carriera personale? Il popolo o lo stemma? Il municipio o la sezione? Il tricolore o la bandiera del partito? Quale patteggiamenti a scredito della giustizia? Quale violenze a scapito della libertà? Quali subdole perfidie contro gli indifesi? Quali accordi disonesti sotto traccia a vilipendio dell'onestà ci vedono protagonisti? Questi politici uscirono dal vescovado con la coda tra le gambe, bastonati direi. L'anno dopo erano metà a ricevere gli auguri, tra virgolette, del vescovo. Il terzo anno erano in quattro. E allora Don Tonino, per non arrendersi, i suoi discorsi ai politici continuò a incidere sulle cassette e mandarle a domicilio. E così continuò a stimolare questa gente. E questa fu la parte, diciamo, sociale del pastore. Diciamo invece la parte pastorale. Ho già detto che la sua prima lettera portava chiaramente i segni di cosa intendesse rivolgersi agli ultimi, ai poveri. E questo spirito lo trasmise in tutte le sue pastorali, in tutti i suoi contatti con i suoi preti, trovando anche delle barriere, trovando anche delle difficoltà notevoli nell'essere capito. Per esempio, incominciò a chiedere a tutti di partecipare a delle riunioni collettive. Il venerdì voleva che tutti fossero riuniti e fu un tentativo dato a vuoto. Chiese a tutti di riportare le cerimonie religiose a quello spirito originario, lasciando stare certi palludamenti esteriori che nel sud, voi sapete, sono molto diffusi. Proibì categoricamente la raccolta di offerte durante le processioni del Venerdì Santo, che era una pratica abbastanza usuale di tutte le confraternite che si alimentavano in questa maniera. Chiese sobrietà nei costumi, nei matrimoni, nelle comunioni che diventavano degli sfarzi che portavano a debiti colossali famiglie locali. Lui lo sapeva, lui che si privava di tutto quello che aveva in tasca, compresa la congola e da per dare tutto agli altri, che si era coperto di debiti per aiutare una famiglia che era stata preda di strozzini, aveva accumulato decine di milioni di debiti, e lui aveva firmato cambiali per salvare questa famiglia. Cioè lui, che consapeva queste cose, di questi debiti, chiedeva alla gente, ai parroci, ai preti, di essere prima di tutto testimoni, un modo di essere sobri. Ecco, era un modo così che non tutti riuscivano a capire. E ne sperimentò direttamente anche le conseguenze. Ebbe un paio di situazioni giuridiche e di cause che gli fecero enormemente male. La prima fu quando la cattedrale di Ruvo di Puglia entrò in causa con la parrocchia dell'Assunta della città per via di un'eredità lasciata da una famiglia alla chiesa locale e che tutte e due rivendicavano, la parrocchia perché le case erano e il capitolo della cattedrale perché era il capitolo della cattedrale. Fu preparato un voluminoso incartamento perché le cose andavano avanti, fu portato davanti al tribunale Biscovi, insomma, fu coinvolto Don Tonino Bello con questa lunga pratica giuridica. E lui scrisse una lettera molto semplice, citando San Giovanni Crisostomo, diceva loro: vendete tutto e date ai poveri, questo è il mio suggerimento. E la cosa sconcertò questa gente, questi preti che non riuscivano a capire perché il vescovo dovesse dare un consiglio del genere. Un mese dopo lui scrive una nuova lettera e dice: visto che non sono stato capito, ritorno a dire, almeno questi beni vengano messi a disposizione dell'Istituto per il sostentamento del clero e una parte di questi appartamenti vengano dati per ospitare senza tetto. E la cosa comunque non fu capita, la cosa andò in senso opposto, fu chiamato addirittura da Roma un monsignore a dirimere la questione. La seconda volta fu un'altra causa, sempre per un'eredità. Un sacerdote di Molfetta aveva lasciato a lui, alla curia, un piccolo patrimonio di una casa e qualche altro bene, mentre era già ancora in vita. Morto il religioso, i familiari si opposero al testamento e fecero opposizione formale, un giudizio. Quando Don Tonino venne a sapere che c'era la causa in tribunale, scrisse una lettera al giudice dicendo che rifiutava questa eredità, se questa doveva essere fonte di dissidio e di controversie giuridiche, e che sperava di rivedere il giudice quando ci fosse da dividere debiti e non eredità di questo genere. E questo rimane un'altra prova del suo modo di atteggiarsi. Tra parentesi, poi intervenne Roma e gli proibì di rinunciare all'eredità perché l'Istituto per il sostentamento del clero aveva diritto di avere questa, e la cosa poi fu messa a posto in altro modo. Ma lui, per la sua parte, quella che spettava lui come vescovo, rinunciò completamente. Questo era il rapporto chiesa, anche lì suscitando le apprensioni della gente. Oggi a Ruvo di Puglia è nata un centro sociale dove vengono ospitati questi terzo mondiali, dove c'è anche una piccola moschea. E vuol dire che qualche cosa, un cammino è stato fatto anche in questo senso. Ecco, durante la permanenza a Molfetta, nell'85, Don Tonino Bello diventò presidente di Pax Christi, questa organizzazione, questo movimento per la pace, che era nato nell'immediato dopoguerra, sulla scia della rettificazione tra francesi e tedeschi, che aveva avuto come primo presidente un cardinale francese e poi si era ramificata in tutto il mondo. Monsignor Bettazzi, che era stato a lungo presidente nazionale, dopo tanti anni lasciava la carica perché diventava presidente internazionale e aveva fatto il nome di Don Tonino Bello per diventare presidente nazionale. Don Tonino diventò presidente di Pax Christi in un momento estremamente delicato in Italia, perché in questi anni che vanno dall'85 al 90 segnano proprio per la Chiesa italiana e per tanti movimenti volontaristici un periodo estremamente pieno di fermenti e di fervori pacifisti, di battaglie ideali contro il commercio di armi, se qualcuno di loro avrà seguito le polemiche di quegli anni per avere una nuova legislazione che proibisca la vendita di armi all'estero e tante altre cose. E in questi anni sono passate poi vicende mondiali di calibro enorme come la guerra del Golfo e tante altre cose per finire con la guerra in Jugoslavia. Ecco, Don Tonino Bello fu in questo periodo il punto di riferimento di tutti i movimenti pacifisti. Il punto di riferimento perché sapeva trascinare, sapeva così dare questo senso di una pace come la vedeva lui, come sentimento religioso, non come opzione politica, come, come trattativa o come metodo violento per arrivare alla conclusione di conflitti. La sua filosofia della pace meriterebbe uno studio particolare, perché è proprio un sistema mentale estremamente limpido, estremamente luminoso, direi innovatore. Aveva stupito l'assemblea dei Pascristi quando si insediò col primo discorso, facendo una relazione che io ritengo uno dei punti fondamentali del suo insegnamento, una relazione che aveva come punto di riferimento Gerusalemme, città della pace, in cui ipotizzava questo cammino di ascesa alla città della pace e di contemplazione della pace, una visione così luminosa che discendeva da una fede profonda, da un attaccamento sincero al Vangelo. Questa sua presentazione a Pascristi provocò qualche allarme nel movimento, perché abituati forse a una presenza come quella di Monsignor Bettazzi, che era più, come posso dire, più concreta, più realistica, più politica, per qualche tempo ebbero paura che questo giovane monsignore arrivato da Molfetta andasse a regolamentare e a di nuovo il movimento, a riportarlo sotto un'ala così più clericale. In realtà questo documento, questa sua relazione, ripeto, resta un punto focale del suo insegnamento pacifista, perché quando lui dice una cosa fondamentale, che la pace come espressione religiosa afferma in più parti alcuni concetti, quello della pace viene ancora visto solo come tema di ordine etico, che risiede cioè esclusivamente nelle nicchie operative della morale, non un tema di carattere cristologico e trinitario che cerca cittadinanza negli spazi speculativi della fede. E ancora possiamo concludere con una frase famosa che è rimasta nella sua: possiamo concludere che il genere umano è chiamato a vivere sulla terra ciò che le tre persone divine vivono nel cielo, la convivialità della differenza. Questa frase della pace è un'espressione stupenda, proprio è quello che si può, teologia, quello che si può definire una teologia della pace. Quindi non c'è nessun come dire, compromesso politico come gli possono aver attribuito molti superficiali critici della sua. E questo suo modo di atteggiarsi nel confronto di tutti i conflitti nel quale fu partecipe, a cominciare dalla spedizione italiana nel Golfo, per poi passare alla guerra del Golfo e ancora al conflitto della ex Jugoslavia, ecco, questo suo atteggiamento vive alla luce di questo insegnamento, cioè la Trinità come modello di vita sul mondo. Quindi un cammino di perfezionamento che porta l'umanità alla convivialità della differenza, al vivere insieme. E questo concetto lo richiamerà, come diremo tra breve, nel suo discorso, nel suo diario su Sarajevo. Ecco, su questo terreno fu seguito molto poco. Diciamolo senz'altro, aveva i suoi grandi seguaci, il suo carisma era enorme tra i giovani, tra molta gente di Pascristi, tra molta parte del popolo. Ma ebbe, soprattutto in molti editorialisti, anche in uomini importanti di Chiesa, delle riserve profonde, perché forse non fu capito fino in fondo. Fu richiamato per questi suoi atteggiamenti più di una volta, e ne ebbe molto a soffrire. Aveva conforto di gente importante, di gente autorevole come padre Balducci, come padre Turoldo, ma dall'altra parte sentiva, anche dagli stessi suoi parroci, di non avere questa adesione totale, questa visione così della pace come bene divino. Dicevo che quando scrisse una lettera, lui e Monsignor Bettazzi scrissero come presidente di Pascristi e come presidente internazionale, una lettera all'allora presidente del Consiglio Craxi, quando si parlava, ricorderete, di scudo spaziale e di spese di miliardi per dare anche all'Europa questo scudo spaziale. Don Tonino scrisse una lettera accorata a Craxi e al ministro della difesa Spadolini perché l'Italia non si mettesse su questa strada di spese folli per le spese della difesa. Ecco, questa lettera che ebbe un certo clamore non piacque a Roma, e Don Tonino ricevette una lettera ufficiale dal segretario della CEI, Monsignor Poletti, allora diventato poi cardinale, in cui lo invitava caldamente a non occuparsi di problemi politici e di stare nella sua sfera pastorale, attenendosi quindi a regole di comportamento, diciamo, più religiose. A questa lettera ufficiale seguì poi un richiamo, quando Don Tonino prese posizione molto forte, molto decisa nella spedizione italiana con le prime navi che andarono nel Golfo, erano i prodromi di quella guerra che scoppiò pochi mesi dopo. La seconda volta fu richiamato a Roma e da un'alta autorità di curia gli fu presentato una specie di dossier di titoli di giornale e di giornali sottolineati, dove tutte le sue frasi, le sue posizioni erano ben messe in evidenza. E se ne tornò a Roma molto, molto rammaricato, molto amareggiato di questo. Ebbe una lettera di conforto da padre Turoldo, che io pubblico, mi ha dato la famiglia, una lettera durissima contro certe interferenze di vertice, ma di grande solidarietà umana. E quindi diciamo che continuò per la sua strada, convinto di quello che diceva. Anche perché, devo dire, e lo ebbe, lo si può confermare, aveva con sé sicuramente l'appoggio pieno e totale del Papa. Tant'è vero che nella guerra del Golfo, quando fu ricevuto in udienza, Giovanni Paolo II, che si era schierato in maniera molto decisa e aperta contro la guerra del Golfo, lo invitò caldamente a continuare su quella strada. Nonostante dai giornali gli arrivassero bordate e critiche tremende, accuse di essere un disertore, di invitare alla diserzione, di lavorare contro l'equilibrio del mondo e di tante cose del genere. Confondendo invece quella che era, ripeto, una visione puramente teologica della pace, quella che era un uso strumentale. Cioè, non credo che Tonino Bello avesse simpatia per Saddam e volesse giustificare l'occupazione del Kuwait, ma vedeva, come ha scritto e come ha lasciato scritto in tante parti, la guerra come rimedio sbagliato per intervenire a riportare l'ordine mondiale. Quindi tutto ciò che poteva essere uso di violenza faceva contrasto con il suo modo di vedere la vita. Era forse una visione anche, come dire, etica, una visione anche così della vita come qualcosa di positivo, nella cui la guerra non entrava in nessun modo. E più di una volta lui si è lasciato andare a queste conclusioni. La guerra del Golfo fu per lui il momento più drammatico in cui si sentì veramente abbandonato da tantissime persone. Il consiglio pastorale di Molfetta approvò un documento con 30 persone contro il vescovo di Molfetta. Pensate cosa arrivò, cosa dovette essere per un vescovo avere contro il consiglio pastorale, perché la posizione sulla guerra del Golfo non collimava con quella prevalente di allora, con tutta quella bordata di retorica che aveva toccato tutti. E a quello poi i giornali, si unirono editoriali e fondi di giornali molto velenosi, ai quali tentò di rispondere nel limite del possibile con articoli su Avvenire e altre prese di posizione. Intanto direi che questo momento combacia, coincide con l'inizio, col sorgere del suo male, che di lì a poco lo avrebbe portato alla tomba. La guerra del Golfo è dell'inizio del 91. Lei ricordava che era venuto a parlare a Vercelli nel febbraio. Uscì da quella esperienza veramente molto provato nel fisico. Qualcuno azzarda anche l'ipotesi che il tumore allo stomaco, che gli fu diagnosticato poco dopo, potesse aver avuto origine anche, se fosse stato somatizzato, durante le sofferenze tremende di quel periodo. Fatto è che quando gli scoprono questo male, un giovane medico di Molfetta, che lo invita a pranzo perché lo ha conosciuto in un convegno, lo invita a pranzo e, parlando del più del meno, sente che il vescovo ha dei problemi di digestione, gli fa fare una lastra e da medico capisce che il male è gravissimo. Questo medico lo ritroveremo tra breve, perché è la conclusione della sua vita, ha un ruolo importante. E da quel momento incomincia la Via Crucis, che si inserisce nel momento drammatico, non solo per le sue condizioni fisiche, ma il momento drammatico degli avvenimenti di cui lui è spettatore e partecipe. Pensate alla guerra del Golfo, pensate alla storia degli albanesi a Bari, che lui visse come un'offesa alla dignità umana, quelle 30.000 persone racchiuse nello stadio di Bari, forse ricorderete, trattati come bestie, proprio letteralmente, e poi rispedite a casa con un sotterfugio, facendo credere loro che tornavano, che andavano in Sardegna, e furono imbarcati tutti. E lui andò a visitare questo stadio di Bari, dove veramente questa umanità esplodeva, dove non c'era presente un medico, dove non c'era nessuno, un'autorità. Cercava invano di parlare col prefetto, col sindaco, non trovava nessuno. Tornò a Molfetta sgomento e scrisse una lettera durissima su Avvenire, alla quale l'allora ministro dell'interno Scotti, e bisogna dire queste cose, rispose con un'altra intervista durissima sull'Europeo, che concludeva così, ricordando una vecchia massima medievale: a fame, a peste, a bello, libera nos domine, dove il bello guerra era uguale a bello vescovo, ed era un modo veramente indecoroso di comportarsi nei confronti di un vescovo, e Tonino Bello non rispose. A questa storia degli albanesi si unì poi tutto il problema della ex Jugoslavia, che lui vide nascere poi dalle coste della Puglia, questo fuoco di guerra che si accendeva a poche decine di chilometri di fronte, lo rese veramente ansioso di poter fare qualcosa per questa gente. Lui sognava di poter accendere durante una marcia della pace, era una cosa simbolica, un grande falò sul molo di Molfetta che si potesse vedere al di là del mare, come segno di solidarietà, e rimase nei suoi sogni. Ecco, questa guerra in Jugoslavia gli procurarono altre difficoltà, perché anche lì i giornali scrissero articoli velenosi chiedendo: ma i pacifisti che si davano tanto da fare per la guerra del Golfo adesso dove sono andati? Come mai non sono più in piazza? E anche questo dovette mandar giù, rispondendo a quelle poche persone alle quali poteva. Intanto, dicevo, la malattia si era fatta molto grave, era stata operata, il tumore era stato operato, avevano concluso che non c'era niente da fare. Lui si rendeva conto che la vita gli stava sfuggendo e iniziava questo periodo con una luminosa determinatezza di viverla da credente, da viverla nel segno della fede. E fu stato un periodo, come ha scritto qualcuno, che ha insegnato agli altri molto più di quanto fossero stati 10 anni del suo episcopato. Nel senso che fino all'ultimo ha lottato contro questo male, facendo partecipi e donando questa sua sofferenza agli altri come una testimonianza di vita meravigliosa. Dialogando e lasciando alla sua porta, stava a letto nel suo letto di dolore e riceveva tutti, come faceva i primi tempi, c'era gente che andava a trovarla da ogni parte, riceveva tutti, donava sempre qualche cosa a chi poteva. Ancora il giovedì di Pasqua, il giorno del suo compleanno, erano andati dei giovani a salutarlo, mancavano pochi mesi, poche settimane ormai alla sua morte, e lui era andato alla finestra e aveva risposto a questi saluti dando loro una specie di benedizione, finendo con una frase: vi voglio bene. Intanto nel dicembre, quando ormai il male era ormai in fase terminale, aveva preso questa iniziativa di marciare, di fare questa marcia su Sarajevo dei 500 pacifisti, che corona un po' questa vita di dedizione e di altruismo. Aveva saputo che c'era il movimento dei beati costruttori di pace che progettava una marcia di popolo, una marcia non violenta su Sarajevo. E Don Tonino aveva dato immediatamente l'adesione, dicendo al suo medico curante: io andrò anche con le flebo a Sarajevo. E in effetti andò con le flebo, perché lo accompagnava il fratello con le medicine, lui ormai era ridotto proprio a pelle e ossa. Partecipò a questa marcia, di cui ha lasciato una testimonianza stupenda in un diario, proprio nella convinzione che la gente potesse dimostrare, questa ONU dei popoli, come la chiamava lui, potesse dimostrare al mondo che si poteva arrivare a fare una catena di fraternità anche in mezzo alla guerra, e dimostrare cioè che la volontà popolare potesse andare al di là delle offese della guerra. Tornò provato da questa marcia e cominciò per lui veramente l'agonia, le ultime settimane di vita di cui ho detto, sempre donando tutto quello che poteva, il sorriso, l'incontro, a tutti quelli che andavano a trovarlo. Ha lasciato delle testimonianze toccanti in tutti quelli che sono stati accanto a lui. Un dialogo continuo anche con questa icona della Madonna che aveva accanto al letto, al quale confidava le sue speranze, le sue preghiere. Aveva scritto in queste lettere a Maria, che sono state pubblicate, una preghiera bellissima in cui diceva: io sono pronto per partire, ho già il passaporto, vieni a prendere. Eppure sapeva che, sapendo che ormai era alla fine dei suoi giorni, e fino all'ultimo c'era voluto dare questa dimostrazione di fede enorme, di profonda. Ecco, si è spento così, serenamente, dopo una lunga sofferenza, ma con una grande, luminosa agonia. Questo medico che gli è stato accanto è stato protagonista di una storia all'interno di questa vicenda umana, direi, si potrebbe usare quasi l'aggettivo di miracolosa, non vorrei abusarne, ma comunque straordinaria senz'altro. Questo medico che ha incontrato Tonino Bello all'inizio della malattia, da persona non praticante, non credente, che lo conosce per caso in un convegno, lo invita a casa perché rimane conquistato dalla personalità di questo vescovo, si instaura un rapporto di amicizia con lui, ne diventa il medico curante, sempre dividendosi con lui in discussioni metafisiche, uno più attaccato ovviamente a visioni ultraterrene, l'altro con visioni più concrete della vita, e si instaura questo rapporto così, questo dialogo. Quando Don Tonino arriva alla fine della sua vita, agli ultimi istanti di vita, il medico chiede di rimanere da solo con lui qualche secondo e rimane con il rettore del seminario che gli stava accanto e recita con lui un'Ave Maria, così assolvendo a una promessa che aveva fatto Don Tonino di essergli vicino con la preghiera nell'ultimo istante. E Don Tonino muore quindi con questo conforto e con questa presenza accanto. Concludo soltanto dicendo che i funerali sono state l'apoteosi più grande che io abbia mai visto per un prete o per un vescovo. C'erano più di 50.000 persone in Molfetta, c'erano 300 sacerdoti a concelebrare la messa e una trentina di vescovi. Ecco, io credo che un trionfo del genere nell'ultimo momento dell'esistenza sia toccato a pochi. Questo forse è la testimonianza di questa eredità di affetti profonda, di questa semina prodigiosa che questo vescovo e questo pastore ha fatto tra la sua gente. Grazie.